Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, Vergine e Dottore della Chiesa. Ci affidiamo alla sua intercessione e affidiamo alla sua intercessione tutta la Chiesa, lei che è stata considerata come la grande riformatrice dopo il Concilio di Trento, non solo del proprio ordine carmelitano, ma anche per la spiritualità, come ha contribuito al rinnovamento dell'intera comunità della Chiesa.
Al Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti 17-22. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, Dio. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma a queste parole gli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni.
Parola del Signore.
Ecco, questi versetti, come sappiamo, costituiscono la prima parte di un episodio che continua nei versetti successivi, dove troviamo una parola di Gesù sul giovane, che viene detta però ai discepoli, non più rivolta al giovane, quindi diviene un insegnamento per i discepoli nella seconda parte. Nella prima parte c'è l'incontro di questo tale che in Luca è un nobile, come ricordiamo, mentre in Matteo è un giovane, qui non viene precisato, che si indirizza a Gesù e vediamo insieme il brano.
Ci sono tanti particolari in questo brano, ma dal mettersi in ginocchio come se chiedesse un miracolo al chiamarlo buono, e la domanda che fa è l'eredità, in eredità la vita eterna, e al versetto 20 di questo stesso capitolo sarà la promessa che Gesù farà a Pietro e ai discepoli che hanno lasciato tutto. Infatti dice: la vita eterna nel tempo che verrà. Ma mi ha colpito molto il richiamo che Gesù fa ai comandamenti, al Deuteronomio, perché mette soltanto i comandamenti che riguardano il prossimo, non mette i primi tre che riguardano Dio. Allora mi sono chiesta perché, e mi sono detta anche se i primi tre sarebbero in fondo riassunti nel versetto 21, quando dice che Gesù lo guardò, lo amò e gli disse: vieni e seguimi. Allora così mi sembrava che in quel seguimi, vieni, seguimi e amarlo, ci fosse il rapporto con Dio, il seguire Lui come avevano fatto i primi quattro discepoli e anche Levi. E poi dico una curiosità, lo Schweitzer dice che questo racconto, è ripreso in molti testi e anche nel Vangelo dei Nazorei, e dice che lì però quelli che fanno la domanda sono due, e uno dei due alla risposta di Gesù si mette pensoso a grattarsi il capo e gli dice non hai il diritto di pensare di avere osservato tutti i comandamenti se rimani pensoso davanti alla risposta.
Io ho pensato esattamente le stesse cose, quasi proprio così. Cioè mi sono chiesta perché Gesù gli dice tu conosci i comandamenti ma non gli dice il primo. Allora così mi è venuto da pensare che questo sia un episodio, un insegnamento proprio sul primo comandamento. E mi è venuto da leggerlo in parallelo alla discussione con lo scriba, Marco 12, versetto 28, quando lo scriba chiede a Gesù qual è il primo di tutti i comandamenti, che è ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e poi amerai il prossimo come te stesso. E questo bellissimo dialogo tra lo scriba e Gesù, che come si lodano a vicenda, no? Perché Gesù poi di nuovo vede che aveva ben risposto e gli dice non sei lontano dal regno di Dio. Quindi mi è venuto proprio da vedere in questo secondo episodio la risposta a intanto che cos'è il regno di Dio, che come abbiamo detto tante volte non è il paradiso ma è una situazione, cioè è l'essere in Dio, il regno di Dio. E qua dice la vita eterna, ma non è appunto... E dopo Gesù, riparlando coi discepoli, parla di quanto difficilmente coloro che hanno ricchezza entreranno nel regno di Dio. Praticamente questa risposta che Gesù dà a questa domanda, una sola cosa ti manca, va vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguitmi, è una forma di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, cioè preferirlo a tutte le sostanze. E poi è anche una realizzazione del comandamento simile al primo, amerai il tuo prossimo come te stesso.
La domanda è perché mi chiami buono? È una domanda lecita. È una domanda che dobbiamo porci anche noi. Come faceva questo tale a chiamare buono Gesù? Aveva ragione a chiamarlo buono, ma che cos'è che lo spingeva a chiamarlo buono? Certamente la predicazione, probabilmente, però sappiamo che le parole buone possono veicolare dei sentimenti ambigui, forse non solo la predicazione, ma anche il comportamento di Gesù. E Gesù, certo, si rivolgeva agli infermi, li guariva, li sosteneva, ma c'è questo episodio dei bambini. Gesù si è comportato in modo buono verso i bambini e verso coloro che li accompagnavano, che li portavano, verso le persone che erano ritenute insignificanti, forse neanche persone. Questo è un comportamento buono di Gesù, che fa dire a questo tale maestro buono. E l'altra domanda è questa. Gesù fissandolo lo amò. È una cosa inverosimile, questa, cioè inverosimile, potentissima. Come fa? Cioè, è l'unica volta che viene detto nel Vangelo E nel Vangelo di Giovanni si dice che Gesù amava Lazzaro e la sua famiglia, eccetera, ma questa cosa qui è una cosa che è veramente incredibile. Gesù lo amò, fissandolo lo amò. E io penso che non l'abbia amato solamente per un momento, ma era un sentimento stabile che lui ha avuto, che Gesù ha avuto. E la domanda è questa: si può non amare una persona che ha osservato i comandamenti in questo modo, che sono i comandamenti dell'amore verso il prossimo? Si può non amare una persona così? E l'altra cosa è questa, e cioè che Gesù non lo riprende. Lui se ne va rattristato, ma Gesù non lo insegue, non lo riprende, non lo rimprovera. Ci sarà poi la cosa dei discepoli, ma direttamente non lo rimprovera. Anche questo dimostra che Gesù lo amava veramente. Diceva Stefano che Gesù lo guardò e lo amò, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Invece quest'uomo nel versetto 22 dice: si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. La differenza dei due sguardi: uno sguardo d'amore, l'altro uno sguardo cupo, cioè vuol dire che mi sembra che voglia dire che queste cose che lui aveva, questi legami che lui aveva con la ricchezza, gli impediscono di ricambiare lo sguardo d'amore di Gesù.
Io avrei una piccola domanda. Da quello che ho capito in tutti questi anni, non si tende a preferire che Gesù non sta restituendo. Quello è cominciato secoli fa. Se lui o chiunque vende tutto e rimane senza niente, a che genere di vita quotidiana lo sta invitando? Da quello che ho capito agli altri discepoli, no? Passava, uno pescava, gli ha detto: vieni a pescare le anime, non più i pesci. L'altro che raccoglieva le tasse, lo vedeva, ha lasciato tutto, lo seguiva. Quelli che hanno abbandonato tutto, da quegli esempi insomma che ho presente in questo momento, sono stati invitati a muoversi con lui, mi sembra, no? E poi abbiamo comunque l'esempio degli apostoli anche dopo, insomma, quando Gesù non c'era più, a Paolo per esempio. Quindi mi chiedo, perché ci sono tante occasioni in cui Gesù indica un modo di vita di uno che rinuncia alla condizione, allo stato di famiglia, che è proprio nella vita ebraica oggi, come lo era allora, era fondamentale. Quindi mi chiedo, questa è la domanda, che uno che ha lasciato tutto, che sia ricco o sia povero, non ha modo di vita, che cosa gli sta invitando Gesù, come a vivere concretamente, ecco.
Cosa molto veloce, manca lo Shabbat, e ho pensato, cioè, siccome ho notato questo movimento, c'è cioè il fare, il cosa devo fare, cosa devo fare per avere per la vita eterna, e poi c'è la risposta dopo di Gesù: bisogna poi disfarsi di tante cose, di molto, per riuscirci. Manca il comandamento che avete detto di Dio, ma io qui non mi sento, no, non saprei. Però il sabato mi dà questa idea che appunto c'è una riflessione che dobbiamo porci in questo nostro fare, di fermarsi, cioè facciamo o siamo, cioè essere anche. E, E questo che ho visto anche, tra le varie cose che ho visto anche in questo brano, l'importanza di questo tempo di sospensione che invita.
Ma a me aveva colpito la domanda che fa questo tale, perché gli dice: cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna o il regno di Dio, che forse almeno Gesù poi quando parla con i discepoli lo fa coincidere, perché lì parla di entrare nel regno di Dio. Ma mi colpiva questo, perché quando si parla di eredità, in genere uno per avere un'eredità non è che deve fare, l'eredità la riceve senza far niente, almeno. Allora mi chiedevo se non ci fosse un collegamento, almeno io lo sentivo così, col brano precedente, quando parla che per entrare nel regno di Dio si deve essere come bambini. E forse è proprio questo, cioè comunque come bambini fidarsi di Gesù, affidarsi a Lui, perché poi Gesù gli dice: vendi quello che hai e avrai un tesoro in cielo. Cioè, per vendere questo tale che possedeva tanti beni, per venderli si doveva fidare e affidare a Gesù.
Ma una parola su questa tristezza che mi ha molto colpito, una parola, cioè che la tristezza che prova quest'uomo mi è sembrato invece un segno di una grande misericordia del Signore, perché questa tristezza ha un prezzo, cioè questo rifiuto ha un prezzo, che è appunto questa tristezza, cioè va via così, la paga molto, insomma, paga molto questo rifiuto, mi sembrava così. E poi anche è stato già accennato al passo parallelo che dice: tu non sei lontano, non gliel'ha detto Gesù, ma ha provocato in lui, ecco, questo rifiuto è la tristezza, che mi ha colpito molto, ecco.
Tutte le spiegazioni che ho potuto leggere o ascoltare fino adesso non mi hanno convinto, cioè non mi hanno risolto i problemi che pone questo testo, quindi non posso aggiungere molto, posso forse evidenziare i problemi ancora. Il primo è: se per ereditare la vita eterna è sufficiente, come dice Gesù, osservare i comandamenti, allora ereditare la vita eterna è diverso che entrare nel regno di Dio, dal momento che poi per entrare nel regno di Dio è così difficile, anzi direi impossibile, per un ricco. Sono due cose diverse. Se sono la stessa cosa, come si mettono insieme? Che la prima dichiarazione è che se uno osserva i comandamenti, ecco, c'è una soluzione, forse una soluzione è quella più, fino adesso più, è quella proposta da Sara, cioè che i comandamenti osservati perfettamente, non si tratta di andare al di là dei comandamenti, ma di osservarli in modo perfetto, e in particolare il comandamento dell'amore verso Dio. Rimane tuttavia, almeno qui in Marco, il fatto che Gesù sembra soddisfatto della risposta dell'uomo che dice: io li ho osservati fin dalla mia giovinezza. Gesù dovrebbe dire: sì, li hai osservati, però si può osservare qualcosa in più che manca. Sembra di no, sembra che Gesù lo approvi, ecco. Dice: ti manca una sola cosa, che può essere anche una forma retorica. Non sembra che critichi con questa formula: ti manca una sola cosa, la risposta del tale che dice: li ho osservati fin dalla mia giovinezza, e chiede qualcosa in più. Quindi mi pongo questo problema. Il secondo problema è quello, non so se ho capito bene, ma quello posto da Mark, cioè quello che dice Gesù al versetto 21 e che propone perciò al ricco, è una condizione generale per seguire Gesù? Cioè tutti quelli che vogliono seguire Gesù, parlo nei Vangeli, non dico cosa pensiamo noi, devono abbandonare tutto? Tutto significa, come dicevo, il lavoro, la famiglia. Qualcuno ha fatto così perché Gesù l'ha chiamato. Tutti i discepoli di Gesù erano in questa condizione? Dai Vangeli non pare. Poi c'è un'ulteriore questione, sempre dentro la domanda di Mark: cosa facevano quelli che seguivano Gesù o che erano chiamati a seguire Gesù in questa forma? E beh, facevano un altro mestiere. Se dobbiamo rimanere, insomma, a quello che possiamo ricavare dai Vangeli, facevano un altro mestiere, facevano parte di una comunità, prima di tutto. Non è che perdessero i rapporti con la vita precedente, perché poi ci sono tanti episodi che mostrano questi rapporti. C'è ancora una casa in cui Gesù va insieme ai discepoli che hanno abbandonato tutto, però Gesù a Cafarnao c'ha la casa di Pietro come suo punto. Quindi, voglio dire, tutto va preso con, andrebbe messo insieme, però ripeto, questi facevano parte di una comunità, avevano una cassa, avevano anche loro dei soldi, naturalmente, che altrimenti non si campa, non si gira, non si mangia, e erano sostenuti anche da altre persone più facoltose, discepoli, lo dice il Vangelo, ecco, che sostenevano con i loro proventi anche questa comunità, perché questa comunità in questo momento aveva un altro mestiere da fare, non poteva dedicarsi al lavoro normale, ma questo può essere il paradigma abituale, normale per chiunque vuol seguire Gesù. Questo mi sembra un punto, un secondo argomento.
A me è sembrato, per entrare in questi pensieri, che la risposta di Gesù non è negativa, già è stato detto, rispetto alla domanda del ricco che gli chiede per entrare nella vita eterna, per ereditare la vita eterna. Gesù gli fa una proposta e questo tale dice che la fa, che la segue, e la risposta a me pare che non sia una critica ma un qualche cosa in più che gli viene chiesto. E anche al versetto 23 Gesù fissa lo sguardo su di lui e lo amò. Questo lo dice prima ancora di chiedergli. Quindi lo amò, si può anche pensare, perché la risposta era giusta. Qui finora non si è comportato male affatto. E il modo per amare Dio è anche osservare i suoi comandamenti. E, è vero, questi sono i comandamenti che riguardano il prossimo, però sono i comandamenti di Dio. Certo, manca i primi tre che riguardano l'amore per Dio, che ci sono anche quelli, ma anche gli altri, come ritiene diversi testi della tradizione ebraica, è il modo con cui si esprime attraverso l'amore per il fratello l'amore per Dio. Non è tutto lì, ma anche questo. E poi l'altra cosa che mi colpiva: non a tutti Gesù chiede questa cosa. Per esempio, se è un altro Vangelo, andiamo a leggere il Vangelo di Luca, a Zaccheo, che era un ricco, un esattore, insomma, Gesù non gli chiede di seguirlo, è lui che dà via i beni, non si capisce se li dà via tutti o se ne trattiene una parte, molto probabilmente una parte la trattiene, e quindi non è, anche lui non gli viene chiesto di seguirlo. Quindi Gesù fa una proposta molto differenziata, non a tutti chiede la stessa cosa. E a questo tale chiede qualcosa in più. e di seguirlo. Forse di seguirlo vuol dire andargli dietro, partecipare. Questo tale alla sua proposta, alla comunità che lo circonda, questo tale rifiuta, non viene detto nulla della reazione di Gesù, come diceva Stefano, anche se nel commento che fa poi ai discepoli dice delle cose molto pesanti anche a suo riguardo, però non viene detto nulla, Gesù non dice nulla a questo tale. Ora, quello che io penso non va cancellato, non credo, che tutto lo sforzo che questo tale fa per osservare i comandamenti che ha da Gesù è apprezzato, viene vanificato per il fatto che non segue Gesù, che non rinuncia alle sue ricchezze. Certamente Gesù questo lo... Però non credo che possiamo dire che allora tutta la prima parte, quello che lui fa, è senza valore. Questo non abbiamo nessun appoggio per dirlo, il nostro pensiero. E anche là, poi chiudo, dice... una cosa sola, il versetto 21, ti manca, vai quello che hai, lo dallo ai poveri, e non dice non per avere in eredità la vita eterna, ma per avere un tesoro in cielo. È un'altra cosa, non è per ereditare la vita eterna, per ereditare la vita eterna mi ha seguito i comandi di Dio. E quello che Gesù chiede sembra una cosa in più, e non è al posto della vita eterna, è un tesoro in cielo. Entrare nel regno, lo vedremo poi domani, forse, io ho pensato, può anche essere, non sono sicuro, ma diversi lo pensano, anche una cosa diversa dall'ereditare la vita. Entrare nel regno già oggi, cioè, forse vuol dire, può essere una spiegazione, non so, entrare nella sequela di Gesù oggi nella vita per entrare già oggi nel regno. Preghiamo dunque insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti i battezzati, perché siano consapevoli del grande dono ricevuto e vivano il loro battesimo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la nostra vecchia Europa, perché riaffiori la fede in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti hanno grandi ricchezze o anche poche ricchezze, ma che sono diventate la bussola della loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E quindi per quelli che invece di ricchezze non ne hanno, non ne hanno mai avute, non ne avranno, per chi fa fatica a vivere, per chi è in grande miseria, per chi non ha neppure una casa, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per noi stessi, anche per intercessione di Santa Teresa, chiediamo che niente ci ostacoli, niente ci separi, niente si interponga nel nostro rapporto col Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi preghiamo in modo particolare per Sandro di Bonifati, che riceve l'ordinazione sacerdotale a San Marco. E preghiamo per lui perché il Signore lo ricolmi di tutti i suoi doni, tutta la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo oggi la congregazione delle case di carità, che sempre in questo giorno ha una festa particolare in cui anche le sorelle o i fratelli o le famiglie mettono i voti. Preghiamo per tutta la loro realtà, ricordando in particolare Don Romano, e anche così segni di unità che ci possono essere tra noi e loro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E poi vorrei sempre accompagnare i bambini, i ragazzini che faranno la cresima domenica, perché sia veramente un giorno di grazia per loro, per le loro famiglie, un'occasione di incontro col Signore per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo molto per il Papa, per tutta la Chiesa, per questi scandali che ogni tanto scoppiano e che danno molto scandalo ai piccoli nella fede e ai fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E naturalmente preghiamo per tutti i Carmeli, per quello di Sassuolo che abbiamo conosciuto un po' di più, per Merav Maria e per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare anche per tutta la nostra comunità, per tutto quello che ci sta davanti, perché il Signore ci dia la sua luce per poter camminare nella sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche per tutte le chiese, per il problema del rapporto con le nostre ricchezze, non solo individuali, ma delle chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i morti, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.